Fai il 2B.
Allora, continuiamo dopo l'interrogatorio, scusate, la profezia di Caifa. Entriamo nella terza sequenza, l'ultima di questa prima parte, che è l'arresto. Questa terza sequenza contiene, come la prima, tre passi concentrici, tre passi che individuano tre momenti diversi. Il primo è i versetti 15-18 e ci raccontano una cosa per orientarci. Giovanni è l'unico che non ci racconta come un tutt'uno il rinnegamento di Pietro, cioè lo spezza. C'è una prima domanda, poi in mezzo c'è l'interrogatorio che Anna fa a Gesù e poi di nuovo viene ripresa la scena del rinnegamento di Pietro. Quindi sono tre scene, ecco, il rinnegamento viene spezzato. Quindi noi abbiamo la prima parte, Pietro che segue Gesù e viene interrogato per la prima volta. Poi abbiamo Gesù interrogato da Anna, che invece interroga i suoi ascoltatori, è lui che interroga Anna alla fine. Bellissimo. E poi c'è la terza sequenza, l'ultima, dove Pietro viene interrogato per la seconda e per la terza volta e non segue più Gesù. Allora, vediamo la prima parte, ecco, il primo passo di questa ultima sequenza. Intanto seguivano Gesù, Simon Pietro e un altro discepolo. Ora, questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote, qui veramente sappiamo chi è, forse Caifa, ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava presso la porta fuori. Uscì dunque l'altro discepolo, conosciuto dal sommo sacerdote e due, e parlò alla portinaia, ma qui c'è un errore, scusate, parlò alla portinaia e condusse dentro Pietro. Disse dunque a Pietro la ragazza portinaia: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? Disse egli: non sono. Stavano intanto i servi e le guardie che avevano fatto il fuoco perché era freddo e si scaldavano. Intanto anche Pietro era con loro e si scaldava. Allora, notiamo alcune cose di questa sequenza. Allora, abbiamo tre parti. Tutte e tre le parti sono unite intorno alla figura di Pietro, che appare in ogni versetto sempre all'inizio oppure alla fine. Guardate qua, per esempio. Vedete Pietro nella prima parte, seguivano intanto Gesù, Simon Pietro. Pietro intanto stava presso la porta. L'altro discepolo condusse dentro Pietro. Vedete, la prima parte è proprio segnata all'inizio, al centro e alla fine dalla figura di Pietro. Non abbiamo dubbi di chi si parla. La parte centrale inizia con riferimento a Pietro. Dice dunque a Pietro la ragazza portinaia. Stiamo vedendo gli schemi a pagina 5 e a pagina 6 del PDF che poi troverete. E nella terza parte si conclude con il riferimento a Pietro. Era intanto anche Pietro con loro. Quindi questa sequenza comincia con Pietro che segue Gesù, vedete? Seguiva intanto Gesù, Simon Pietro e l'altro discepolo, e finisce con Pietro che non segue più Gesù, ma dove sta? Stava con le guardie che stavano. E si scaldava con le guardie che si scaldavano. Vedete, c'è lo stesso verbo. Stavano intanto i servi e le guardie, Pietro stava e si scaldava, non segue più. La prima e la terza parte sono narrative, cioè raccontano come Pietro entra nel cortile del sommo sacerdote e cosa fa in quel luogo. La prima parte è più dinamica, seguivano Gesù, entrarono nel cortile, uscì l'altro discepolo, condusse dentro Pietro, cioè c'è più movimento, no? La seconda parte invece è più statica, stava, si scaldava, tutto fermo. La parte centrale invece è quella che riguarda l'interrogatorio, è quella che riguarda il dialogo tra Pietro e la portinaia, che è segnato dal verbo dire. Dice dunque a Pietro la ragazza, dice dunque Pietro, no? Un dialogo. Notiamo, vabbè, i verbi estremi li abbiamo già visti, seguivano, comincia col seguire e finisce con lo stare. La composizione del passo ci fa capire chiaramente come al centro ci sia il rinnegamento di Pietro, non c'è dubbio. La sua risposta non sono, ukeimi, è posta al centro, è breve ma è significativa. Anche se non viene specificato ulteriormente in cosa consista questo non sono, anzi, proprio per questo, perché in italiano, penso in qualsiasi lingua, no, non si dice io non sono che, cioè c'è bisogno del predicato nominale dopo, no? Non sono bello, non sono loquace, non so, cioè, qualcosa ci vuole dopo, non sono. Se Giovanni ci mette non sono, senza il predicato nominale, vuol dire che c'è un significato più profondo, no? Cioè, sicuramente non sono più discepolo, perché già questo primo passo finisce con Pietro che non segue più Gesù, ma riguarda ancora più profondamente un'identità, cioè non sono, io ho perso il mio essere. Però poi ci arriveremo a questo. Sicuramente in questa sequenza non sono si ferma al fatto che non è più discepolo. Perché notiamo che il termine discepolo piano piano sparisce dal testo. Noi ce l'abbiamo tre volte nella parte iniziale. Guardate. Seguivano Gesù, Simon Pietro, un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto. Uscì dunque l'altro discepolo, tre volte. Una volta nella parte centrale. Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E nella parte finale non c'è più. È forte questo passaggio. Tre volte, quindi una presenza imponente del discepolato all'inizio, scema nella parte centrale per finire completamente nella terza parte. Quindi chiaramente questo non sono ha a che fare con questa scomparsa. Forse in questa non appare più nell'ultima parte perché è stato negato già da Pietro nel dialogo con la portinaia. Quindi in modo significativo questa sezione finisce con Pietro che sta con i nemici del suo maestro, le guardie, quelli che sono venuti a prenderlo, i servi, scaldandosi al fuoco, insieme con coloro che prima erano venuti a prenderlo con lanterne e torce. Allora, nel confronto con i sinottici c'è una notevole differenza. Intanto va bene, Giovanni abbiamo visto non racconta il processo di Gesù davanti al Sinedrio, ma l'interrogatorio davanti al sommo sacerdote. Tutti i Vangeli raccontano di Pietro che segue Gesù fin dentro il cortile, ma solo Giovanni parla dell'enigmatica figura dell'altro discepolo. Non so se sentendo il testo avete notato, cioè quanto spazio Giovanni dà a quello che fa l'altro discepolo. Cioè, in una sequenza così importante, la parte iniziale di questo passo è tutta dedicata all'altro discepolo. Subito dopo l'arresto, i Vangeli raccontano il processo davanti al Sinedrio. Solo Luca fa precedere a questo i rinnegamenti di Pietro. Giovanni è l'unico che rompe l'unità dei tre rinnegamenti, inserendo il racconto dentro l'interrogatorio di Gesù. Fortissima questa scena parallela, no? Se fosse un film, noi vedremmo la scena di Pietro che rinnega Gesù e vedremmo in contemporanea, no, il Gesù che invece dà ragione di chi è della sua identità, e poi di nuovo Pietro che lo rinnega. Quindi risalterebbe molto il confronto tra i due. Gesù è interrogato e schiaffeggiato proprio nel momento in cui Pietro lo rinnega. Cioè, questo inserire l'interrogatorio in mezzo al rinnegamento di Pietro ha proprio questo fine. Cioè, che in qualche modo è il rinnegamento di Pietro che lo schiaffeggia. Ok? È messo apposta. Tutti i Vangeli concordano nel dire che Pietro è prima interrogato da una ragazza e poi dai servi. Vi ricordate il crescendo in Marco? La ragazza, un servo e poi più servi. In Giovanni la risposta di Pietro è differente ed è molto corta rispetto ai sinottici. Non sono. Probabilmente in voluto contrasto con l'io sono di Gesù nella scena dell'arresto. Questo è chiaro, lo sappiamo da sempre, no? Nei sinottici, giusto ve lo ricordo, la risposta di Pietro è molto simile sia in Marco che in Matteo. In Marco dice: non so, non capisco che cosa tu dici. E in Matteo dice: non so che dici. In Luca è molto diversa e dice: non conosco lui, donna. Quindi vedete che rispetto ai sinottici Giovanni è molto breve. Vediamo che cosa c'è dentro questo primo passo. In tutti i Vangeli vediamo il contesto biblico, cioè chi è Pietro e soprattutto chi è l'altro discepolo, che prende una parte maggiore qui. Allora, in tutti i Vangeli il rinnegamento di Pietro è preannunciato da Gesù, tutti. Giovanni lo menziona dopo la lavanda dei piedi. Fate attenzione a questa cosa, ora ve lo leggo, che viene usato per 3 volte il verbo seguire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Quindi l'aveva detto Gesù che Pietro non l'avrebbe seguito, ma che la sua sequela sarebbe stata più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te, rispose Gesù. Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Quindi avete notato come è sottolineato il verbo seguire, un'insistenza particolare, 3 volte in 2 versetti, è una concentrazione assurda. Lo stesso verbo è ripreso nella scena del rinnegamento, vi ricordate? È il verbo che introduce la scena del rinnegamento. Lo seguivano intanto Pietro e l'altro discepolo. Una simile predizione, che però si applica a tutti i discepoli, viene menzionata anche più tardi, al capitolo 16, versetto 32. Le righe che abbiamo letto prima sono del capitolo 13. Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Quindi Gesù ha predetto che sarà abbandonato da tutti i discepoli e che sarà solo. Ma cosa sta dicendo qui a coloro che lo abbandoneranno? Ricordatevi però che nel momento in cui sarò solo, non sarò solo, c'è il Padre che è con me. Quindi il lettore, come il discepolo allora, nel momento in cui entra nella passione e entra dentro la solitudine Gesù, scopre dentro quella solitudine la presenza del Padre, perché lui l'aveva detto: state attenti, quando sarò solo, io non sarò solo, perché il Padre è con me. È bello questo, no? Perché allora sì, i nostri occhi si fermano sulla sua solitudine, ma devono essere capaci di scoprire la presenza che c'è dentro quella solitudine. E questo non soltanto nella vicenda di Gesù, ma nella vicenda umana di tutti, no? Il Padre è con me, e noi non dobbiamo fermarci un attimo finché gli occhi non si fermano su questa presenza, perché lui l'ha detto. Quindi il lettore deve ricordarsi di queste parole, deve cioè sapere che nel momento in cui Gesù rimane solo c'è con lui il Padre. Allora, al centro del racconto, quindi la parte centrale, questa qui, dice dunque a Pietro la ragazza portinaia: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? Dice egli: non sono. Quindi al centro del racconto c'è il rinnegamento di Pietro. Nega di essere discepolo, qui molto chiaro, di fronte a una ragazza, a una serva. La non identità è un crescendo, ma qua è proprio legato all'essere discepolo. Pietro è presentato subito come uno che segue Gesù, come aveva promesso nella cena: darò la mia vita per te. Ma viene presentato come uno che lo segue solo per contraddire il vero senso di questa sequela. Lo segue fisicamente nel cortile, ma in realtà non lo segue più. Pietro ha smesso di seguire Gesù molto prima del suo rinnegamento, già nel giardino, quando lo vediamo che il suo gesto, che merita il rimprovero di Gesù, lo protegge dal suo dare la vita, e lui la deve dare quella vita. Quindi vuol dire che Pietro non ha capito niente. Finisce infatti questa prima parte con Pietro che si associa, sta con coloro che vogliono la morte del suo maestro, segue per poi stare con i nemici. La composizione del passo mette in contrapposizione il suo seguire Gesù all'inizio della scena e il suo stato finale di stare insieme ai servi e alle guardie stesse, da cui poco prima voleva proteggerlo. Nell'ultima parte del passo non si parla più di nessun discepolo, perché ormai Pietro gode del calore del fuoco preparato dai nemici di Gesù, proprio come Giuda, che nella scena precedente si accontentava della luce delle lanterne e delle torce. Qui Pietro si accontenta del fuoco che porta, che hanno acceso loro. La sequela di Pietro si ferma quindi nell'oscurità della notte, nella confusione circa la propria verità personale di discepolo, rinnegata nelle parole "non sono". Vedremo che questa risposta, che poi si ripeterà ancora, va a toccare non soltanto poi questo, ma un'identità più profonda, cioè io non sono. Ma accanto a Pietro, poi finiamo, sono 10 minuti e ci interrompiamo, c'è un altro discepolo. Bellissimo, noi siamo abituati un po' a queste coppie, no? Come nella scena di Emmaus, due discepoli, soltanto di uno si sa il nome, dell'altro no, perché può essere il lettore l'altro discepolo. Così anche nella scena del lago di Tiberiade a Pesca si nominano solo alcuni discepoli, ma gli altri? Oh, che cosa sappiamo di questo altro discepolo? Perché non viene detto il nome, non viene detto null'altro se non che è l'altro discepolo. Chi era? Sembra chiaro, l'unica cosa che sappiamo è che mostra una certa superiorità rispetto a Pietro, perché mentre Pietro è costretto a rimanere fuori nel cortile, lui riesce a entrare. E poi Giovanni ci dice abbondantemente perché, perché specifica che era conosciuto, gnostos, dal sommo sacerdote. Questo gnostos è il participio, traduce il participio di yada, il verbo conoscere, che indica soltanto non noto, conosciuto, ma amico. Yada indica una conoscenza intima, tant'è vero che si traduce con amico, intimo, familiare, parente anche del sommo sacerdote. Questo ha fatto dire a tanti interpreti, anche antichi, che doveva essere un sacerdote questo discepolo. E se questo altro discepolo è il discepolo che Gesù amava, perché ci sono cose molto simili, no, nel riferimento, allora il discepolo che Gesù amava non poteva essere Giovanni, perché Giovanni è figlio di Zebedeo e stava sul lago di Tiberiade, quindi non aveva nulla a che fare con i sacerdoti che erano in Giudea. Va bene, comunque queste sono ipotesi che purtroppo non hanno possibilità di concretizzarsi, perché non sappiamo veramente nulla. Noi sappiamo solo questo. Non possiamo sapere, non lo sapremo mai chi è questo altro discepolo, ma sappiamo questo, che è menzionato due volte nella prima parte della scena, prende una gran parte della scena, e sembra che l'Evangelista abbia voluto far risaltare apposta la sua persona. Viene posto al centro di due brani successivi, era conosciuto dal sommo sacerdote, un'informazione su cui insiste due volte. E il suo ruolo decisivo è quello di far entrare Pietro nel cortile. Noi non sapremo mai chi sia, e siamo stupiti del fatto che Giovanni non ci dice il suo nome, perché Giovanni ha una tendenza nel suo Vangelo a definire il nome dei suoi personaggi, quindi è proprio contro quello che lui fa di solito. Anche con il discepolo che Gesù amava fa la stessa cosa. Un altro errore, scusate. Non ci dice chi è. Oh, ci sono naturalmente buone probabilità che questo riferimento all'altro discepolo sia il discepolo che Gesù amava, perché ci sono le stesse dinamiche letterarie nel descrivere il discepolo che Gesù amava e nel descrivere questo discepolo, una certa superiorità del discepolo che Gesù amava rispetto a Pietro. Poi l'altro discepolo, quello che Gesù amava, viene sempre specificato poi, no? Probabilmente qua si ferma all'altro discepolo pensando che il lettore capisca che è quello, non si sa, ecco. Però sì, potrebbe essere lui. In questa scena uno entra, l'altro rimane fuori, e solo grazie all'aiuto del primo entrerà anche lui. È una differenza a scapito di Pietro, che risalta sempre in quei passi dove si parla del discepolo amato, che è narrato come qualcuno più vicino al maestro, più sensibile alla comprensione della sua persona. È quello che nella cena si mette sul seno di Gesù e gli chiede: chi è che ti tradisce, no? Pietro chiede a lui di chiederlo al maestro, perché aveva più confidenza. Tutti questi motivi spingono a identificare questo altro discepolo con quello che Gesù amava, perché hanno caratteristiche letterarie comuni. Notiamo una cosa interessante, questo che ci aiuta tantissimo. All'inizio della scena entrambi i discepoli seguono ugualmente Gesù. L'altro discepolo nella sua sequela entra con Gesù nel cortile, ma poi esce per aiutare Pietro a venire più vicino al maestro. e lo fa entrare nel cortile. La sequela di Pietro si ferma con le guardie, invece la sua continua, perché se è il discepolo che Gesù amava, lo ritroveremo sotto la croce. Quindi è un discepolo che ci fa entrare nel cortile e ci conduce dentro un'altra sequela, che non è quella di Pietro, perché quella di Pietro si ferma. C'è allora un modo di seguire sino alla fine, la sequela dell'altro discepolo, che nella scena della passione fa di tutto per avvicinare Pietro al suo maestro. Se lui è il discepolo amato, quel discepolo vicino al cuore del suo maestro, ha il ruolo di avvicinare a lui, cioè di far entrare nello stesso spazio di consegna di Gesù, di essere vicino a lui per poter testimoniare con lui nello stesso spazio della consegna. Cosa che Pietro non sarà capace di fare, ma il lettore ci riuscirà. Noi che leggiamo, ci fermiamo in quel cortile o seguiamo l'invito del discepolo a entrare nella passione, a farci più vicini a Gesù in questa passione, a rimanere testimoni di lui? Questa domanda poi sarà quella principe dell'interrogatorio di Anna. Molto bello questo ruolo dell'altro discepolo, perché poi è il ruolo della Chiesa. Con questo ci interrompiamo, facciamo una pausa adesso, ma il ruolo della Chiesa, cioè noi che siamo vicini al cuore di Gesù, no? Abbiamo un modo, non siamo attivi nella sua passione, perché la passione di Gesù è la sua, ma abbiamo il ruolo di avvicinare alla passione. Noi che sappiamo chi è, Gesù lo dirà, loro lo sanno, noi abbiamo un modo di vivere questa passione, cioè di avvicinare al cuore di Dio, al senso di quello che sta avvenendo, altri che sono rimasti fuori. Noi siamo l'altro discepolo che sappiamo chi è. Noi siamo quelli che fanno entrare tutti i Pietro nel cortile. Va bene, ci fermiamo qui. Sono le 10:10, ancora ci vediamo.